Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Eccoci qua, bentornati cari amici e care amiche della galassia V2B Media. Io sono Niccolò Scarpelli, questo è Frattali, come ogni lunedì a farvi compagnia nelle vostre avventure più disparate. Un lunedì che è come uno normale, come sempre, perché insomma siamo in quel periodo dell'anno in cui tutti i lunedì si assomigliano, perché il cielo è sempre, almeno qua nella ridente cittadina di Rufina, il cielo è sempre uguale, il clima è sempre uguale. Ciò che non è uguale è che in questa settimana ci approcciamo a quello che è uno dei grandi eventi della, diciamo, del calendario della pop culture, ancora più che del calendario dello sport in generale, perché è la settimana che si approccia al Super Bowl. E quindi volevo parlare di football americano, perché non abbiamo mai parlato in nessuna, diciamo, modo, in nessuna funzione su questi canali, però siccome è uno sport che a me piace tantissimo, anche se non sono estremamente competente, ne volevo parlare. E quindi ho invitato una persona che ritengo, diciamo, abbastanza competente. Sto parlando di quel bravo bagai, come si definisce lui su Twitter, ovvero sì, Alberto Cantù. Ciao Alberto, come stai?
Ciao Nicolò, ciao a tutti, grazie mille per l'invito, lusingato sia per l'invito sia per la intro, mi fa molto piacere essere qui, come dicevamo fuori onda, nell'unica settimana in cui in Italia si parla di Super Bowl più che di football americano. Sono sicuro che avrò modo di approfondirlo, però il momento è questo.
Esatto, questo è già un buon tema di conversazione per iniziare, perché sono due cose abbastanza distinte. Cioè, da una parte c'è il football e dall'altra c'è il Super Bowl, che è sto mega evento, fra l'altro anche molto, molto misleading per quanto riguarda l'esperienza del football in generale, perché è veramente una partita particolare. Quindi magari le persone che seguono il football soltanto guardando il Super Bowl hanno un'idea abbastanza distorta, secondo me. Cioè, non, cioè, più che distorta, una maniera un po' strana, perché poi la settimana è quello che è poi lo sport. Football è piuttosto diverso, insomma, è piuttosto... è sempre molto, molto, molto televisivo, adesso magari ne parliamo, però non ha quell'aurea di patinatezza tutta americana che lo circonda, ovviamente, in quelle 4-5 ore dove l'America si ferma, direbbero quelli bravi.
Esatto, sì, abbiamo snocciolato il primo stereotipo sul... ovvero uno dei tre modi...
Non ti sento più.
Mamma cazzo. Scusa, ho avuto qualche problema di registrazione, come sai, è uno zoo, il posto dove sto registrando, sono dei cani che fanno cose. Scusa, non volevo deragliare la conversazione. Comunque, dicevo, la narrativa, il racconto più che la narrativa italiano sudamericano è fatta principalmente di stereotipi, un po' perché probabilmente all'interno dei canali mainstream non ci sono tante persone che hanno la passione, la voglia, piuttosto che la competenza di parlarne nel modo giusto, che si tratterebbe, secondo me, di appianare quelle differenze culturali, quella distanza che ci sono per 364 giorni all'anno, in modo che anche dall'Italia, chi vuole guardare quel 365esimo giorno lo possa fare, insomma, nel modo più informato e più accessibile possibile. Tra l'altro, se vi capiterà di parlare di Super Bowl, twittare di Super Bowl, sappiate che la community italiana ha questi trigger abbastanza forti, quindi si scrive super maiuscola staccato ball maiuscola, perché se lo scrivete tutto attaccato in minuscolo poi potreste trovarvi all'interno di qualche shitstorm non richiesta. Comunque sì, dicevi, è assolutamente una partita diversa per tutta una serie di motivi, una partita estremamente più seguita anche negli Stati Uniti. Poi io premetto che non sono un esperto degli Stati Uniti, cioè non state parlando con Francesco Costa, tu della cultura americana, con le tue esperienze puoi dire sicuramente più di quello che posso dire io per quanto riguarda l'aver conosciuto in prima persona certe cose, però anche seguendolo da qua si nota che è una partita diversa, una partita che attrae un pubblico estremamente vasto all'interno degli Stati Uniti e anche fuori, e questo chiaramente va a incidere sul football giocato, anche solo banalmente per quei 40 minuti di pausa tra il primo e il secondo tempo, che danno la possibilità di manifestarsi al, credo, il vero evento all'interno dell'evento che interessa agli italiani, che è chiaramente l'Halftime Show.
Sì, diciamo che anche, cioè, io vivevo in uno stato che non so se è uno stato, quando stavo negli Stati Uniti vivevo in Arizona, che non so se è uno stato molto dedito al football o meno, cioè perlomeno dove ero io non fregavo un cazzo a nessuno e quindi il Super Bowl era quello che è, diciamo, una considerato una sorta di festività minore, dove le persone si fanno regolarmente la loro vita, ma sanno che a un certo punto si ritroveranno in casa di qualcuno per guardare il Super Bowl bevendo la solita birra che bevono loro, facendosi lo spuntino che fanno loro, ed è un modo per fare aggregazione. Poi sicuramente ci sono anche quelli che seguono da un punto di vista sportivo, sicché diciamo la mia esperienza là è stata piuttosto simile. La mia esperienza qua è che è una è qualcosa, secondo me, veramente di più distante di cosa da quanto ci possa essere per quella che è invece l'esperienza del football. E mi spiego. Il discorso dell'Halftime Show è perfetto, però è perfetto secondo me per spiegare sia il motivo per cui il football è così particolare come sport, sia per spiegare quelli che sono i diciamo i connotati proprio dello sport football. Cioè, a differenza, e questo correggimi se sbaglio, questa è una mia grandissima take, che per me però è proprio quasi verità, cioè il football è, a parte lo sport di squadra più strano che sia mai stato inventato, perché non è, cioè si svolge come uno sport di squadra ed ha tantissimi contenuti dello sport di squadra, ma sostanzialmente ha un'anima da sport ibrido, non voglio dire singolo individuale, però molto ibrido. Però al tempo stesso è anche lo sport più televisivo che esista al mondo. Cioè non c'è uno sport, cioè non c'è uno sport in cui saresti in grado di inglobare con cognizione di causa uno spettacolo di 45 minuti all'interno della partita stessa e fare in modo che questo non ne non ovviamente condiziona lo spettacolo in campo, ma immaginati una partita di calcio che si ferma per un'ora. Cioè sarebbe, francamente, cioè sarebbero letteralmente due partite diverse. Nel football ha la sua continuità comunque, forse perché sono sempre abituati così loro, perché siamo abituati noi a vederlo. Però da un punto televisivo non c'è veramente paragone con nessun altro sport, secondo me.
Io invito chi si sta ascoltando e magari veramente è un neofita o lo segue ma solo in caso del Super Bowl, a cercare certi filmati, si trovano un sacco su YouTube, girati da NFL Films, che è questa casa di produzione interna dell'NFL che gira di contenuti di una qualità ma nemmeno pensabile, lasciamo stare il calcio, ma anche per gli altri sport americani. E non si tratta solo di tecnologie, di telecamere in 4K, è proprio la capacità di epicizzare un gesto, uno scontro, una rivalità che loro hanno, gli americani, perché insomma Hollywood la conosciamo tutti, tanto più il mio compagno di viaggio in questa puntata, e quindi tocca proprio il culmine, secondo me, nel racconto sportivo, questa capacità di epicizzare la partita, il momento. Che è una cosa che a me rimanda un po' a una cosa che credo abbia detto Buffa citando Borges, quindi non cito direttamente Borges, ma quello che mi ricordo è che appunto gli americani, una cosa abbastanza nota, che gli americani non hanno una loro epica paragonabile a quella europea, i cavalieri, San Giorgio del Drago e le crociate, e la spada nella roccia, eccetera, che quindi la stiano ricreando da paese giovane un po' attraverso il West, il vecchio West, e un po' di più, più man mano che si avanti col tempo, attraverso lo sport. E nessuno sport più del football riesce a raccontare gli americani, e nessuno sport più del football permette agli americani di raccontarsi chiaramente come vorrebbero raccontarsi loro, che non necessariamente coincide sempre con una realtà che puoi vedere all'esterno. Però se ci fermiamo proprio sul lato estetico della cosa, non so se a te è capitata la stessa cosa, però certi slow-mo della palla che fa la spirale presi dal basso, in cui vedi solo la palla che gira lentissima e piano piano prende una parte di pubblico, prende magari il cielo se è di notte in un Super Bowl, e poi arriva nelle mani del ricevitore, a me veramente delle volte toglie il fiato. Poi magari la sto romanticizzando troppo, però è davvero una delle cose che io, da calciofilo poi convertito al football già in età abbastanza avanzata, ho apprezzato di più. Proprio la capacità che gli americani hanno di raccontare questo sport a me mi ha rapito completamente, e poi da lì chiaramente ho iniziato a recuperare tutte le lacune che avevo indietro, lasciato indietro in un percorso iniziato molto tardi.
È esattamente così. Veniamo ora, recentissimo, abbiamo assistito al fine settimana in cui si sono giocate le partite al più basso livello di temperatura. In tantissimi stadi, per chi non lo sapesse, per chi non segue, alla fine di dicembre, diciamo, c'è stato un fine settimana in cui praticamente in 3-4 stadi la temperatura era sotto zero, percepita meno 20, neve, vabbè, da tutte le parti, a spazzare tutto. E la cosa incredibile, ed è incredibile perché quando si parla degli sport americani in Italia si fa sempre riferimento ai più grandi palazzi sportivi del mondo, il che è assolutamente vero, il che è assolutamente vero anche nel football, perché esistono probabilmente tra i migliori palazzetti sportivi al mondo sono impianti di football. Penso a quello dei Dallas Cowboys o a quello nuovissimo che hanno fatto i Minnesota Vikings. Però allo stesso tempo, e questo secondo me limita forse un po' lo spettacolo, ma amplifica da morire lo spettacolo, diciamo, tecnico, ma amplifica da morire l'epica di cui parlavi tu. Ci sono degli stadi che sono allo scoperto e i tifosi sono ben contenti di andarci allo scoperto, e quindi c'è la dinamica di uno sport di giganti che si muovono come gli elefanti di fantasia, con la stessa coordinazione e delicatezza, che giocano anche nei climi più disparati. E poi aggiungo un'altra cosa a cui ci penso sempre, che è l'unico, letteralmente l'unico sport in cui io mi sono ritrovato a vedere partite che sono iniziate dopo, anche ore dopo, per il problema dei fulmini. Perché ci sono i fulmini che cadono vicino allo stadio, penso agli stadi della Florida. Cioè, il punto è quello, è probabilmente fa parte anche di come loro vogliono approcciarsi, vogliono farsi vedere, ma non c'è uno sport al mondo in cui tu poi rischi di aspettare 2 ore per vedere il calcio d'inizio perché stanno cascando dei fulmini vicino allo stadio. Quindi è proprio un'esperienza talmente diversa, ma anche da un punto di vista sportivo. E qui infatti ti ricollego al discorso, tu dicevi della palla che spiove in modo che sembra quasi un quadro. Io ne parlo anche da un punto di vista, io questa cosa l'ho scoperta seguendo l'NFL Red Zone, che c'è tutti i fine settimana quando ci sono 7-8 partite contemporaneamente alle 19.
Diretta gol sotto acidi, per gli amici che non seguono l'NFL.
Bravo, perfetto, è la descrizione perfetta, cioè è la roba più adrenalinica e coinvolgente che ci sia da un punto di vista, secondo me, televisivo, ma che ti dà la possibilità di capire quanto sia davvero entertainment, quanto sia veramente, non entertainment nel senso sbagliato, nel senso positivo, cioè perché le partite di calcio, che per carità è il nostro sport nazionale e tutto, ma spesso e volentieri sono delle rotture di cazzi incredibili, perché per mezz'ora non succede niente, poi noi ci foghiamo nel vedere la diagonale fatta bene. nello sport, nel football, negli sport americani un po' in generale, ma soprattutto nel football, che è proprio l'eccellenza assoluta di questo, cioè ogni azione letteralmente è la cosa più spettacolare che tu possa vedere.
Io sono d'accordissimo, e tra l'altro questo secondo me separa anche un pochino il football da altri sport americani nella capacità di tenere sempre l'intensità così alta, perché se pensi ad esempio alla regular season dell'NBA, quanti momenti morti ci sono, lasciando stare il playoff basketball che è un'altra cosa, però all'interno delle partite NBA quanti vuoti ci sono. Del baseball io non conosco granché, mi basta sapere che giocano tipo 180 partite di regular season e chiaramente vuoi per motivi tradizionali, vuoi perché è uno sport meno impattante, sono sport meno impattanti rispetto al football, magari l'NFL, se non rischiasse denuncia da parte dei giocatori, farebbe anche lei una stagione da 50 partite, ma essendo costretta la natura,
che però non lo può fare,
neanche violenta, cruenta di questo sport, a giocare poche partite, poi è fenomenale nel massimizzare ogni singolo secondo di quello di quanto si gioca, ed è esattamente così. Io credo che lo scoglio più grande che abbiamo noi europei per capire il football e per apprezzarlo sia proprio la questione del tempo. Io ci ho riflettuto un po' su questa cosa, ed effettivamente noi siamo abituati a vivere lo sport come un continuum, e loro no, il football non è uno sport di continuum, è uno sport di strappi, e questi strappi secondo me devi imparare a goderli e ad apprezzarli per poi riuscire a assorbirti anche le pause, perché le pause non piacciono neanche a me, nel senso neanche a te. Tanto più se guardi una partita in diretta alle 3 del mattino e ti mandano, certo, il commercial timeout, a nessuno piacciono. Però secondo me andrebbero anche inquadrati nell'ottica giusta. È tutto estremamente concentrato. L'adrenalina, l'intensità sono proprio portate quasi al punto da scoppiare, e poi generano quelli che sono veramente la cosa più simile agli effetti speciali che ci siano nel mondo dello sport. Ci metterei dentro anche gli sport di combattimento, onestamente, perché questo è proprio un connubio di atletica, forza fisica, violenza e anche eleganza in realtà, perché tu parlavi di elefanti di fantasia, ci sono tanti tipi di gesti atletici, ce ne sono alcuni che proprio sono proprio, cioè, puro balletto. Se vedi Antonio Brown in punta di piedi sulla sideline per ricevere un pallone, sembra un balletto del Bolshoi. Se vedi come si muove Aaron Donald da 300 kg, è ancora un altro tipo di movimento. Se vedi certe botte che tirano, non so, Fred Warner che ti arriva da dietro, sono ancora un altro tipo di gesto, che però sono tutti concentrati in un tempo estremamente ridotto. Ma io questo ho imparato ad apprezzarlo, ma all'inizio non era semplice.
Tu pensi che il football sia uno sport statico o uno sport dinamico?
Sono uno sport estremamente dinamico. Non aerobico, chiaramente, ma è uno sport appunto che il dinamismo esplode. Se per dinamico intendiamo qualcosa che non si ferma mai, chiaramente no. Se per dinamico intendiamo il movimento nella sua massima espressione, direi che il football è uno sport dinamico. Però è una bella domanda, perché chiaramente a seconda dal punto di vista da cui la guardi puoi darti una risposta diversa.
Perché io ci penso spesso a questa cosa, ed è una cosa che mi piace chiedere a chi segue il football. Perché da un punto di vista di come è strutturato lo sport, proprio lo sport football in generale, è lo sport più impossibile da scindere. Perché ogni sport, secondo me, cioè il calcio, che è ovviamente uno sport estremamente dinamico perché c'ha la sua continuità, è anche uno sport in cui però se tu la guardi dalla prospettiva di un calciatore, è vero che i calciatori fanno, che ne so, 12 km di corsa, però questi 12 km di corsa ce ne sono secondo me almeno 3 km, 3,5 km dove letteralmente camminano. E il fatto di camminare è un plus, perché camminando riescono a recuperare, riescono a... Però fa parte dello stesso continuo, no? Perché il tempo non si ferma, la partita continua, cioè se tu poi ti metti a camminare basta, mandi in difficoltà gli avversari. Nel football, quando il football è tutto incentrato su, come dicevi tu, questa sorta di incredibile rottura, perché è tutto estremamente, è talmente esplosivo che sembra quasi finto le prime volte che lo vedi, perché parte lo snap ed è questo proprio spacco, questo squarcio alla realtà in cui da tutto fermo, tra l'altro correggimi se sbaglio, cioè tutto veramente fermo, perché se qualcuno si muove lì intorno alla linea non è in diciamo coordinato, l'azione si ferma.
Diciamo fermo al 95%, cioè, sono estremamente complicate le regole del football, per cui cioè, i giocatori che si possono muovere prima dello snap sono alcuni, devono essere quelli che non sono direttamente sulla linea di scrimmage, ma un passo indietro. In difesa c'è un pochino più di libertà, però questo non va a togliere la sensazione che dicevi tu proprio di Big Bang, no? Nulla, cioè, il caos.
Sono questi bestioni, cioè, il primo impatto che vedi a Neofita sono sti 10 bestioni tutti lì fermi, pronti e che davvero sembra muoversi come una coreografia. E nel momento in cui parte il lancio del quarterback o quando inizia la corsa del running back, nel momento in cui poi si fermano, che sia il touchdown o un avanzamento di una singola yarda, cioè, lo sport proprio si ferma, cioè lo scopo dello sport è compiuto, diciamo, per quel singolo microcosmo. E questo a me fa pensare a un qualcosa di incredibilmente statico, dinamico, cioè che da statico, proprio assoluta stasi, esplode in è proprio la bomba atomica. Ora magari mi viene in mente perché in questi giorni ho visto il trailer di Oppenheimer, del nuovo film di Nolan, però mi sembra proprio un'esplosione atomica che si svolge e si compie nell'arco di pochi secondi e poi si riassorbe e poi riesplode ed è totalmente unico. Per me è così come, secondo te, è uno sport verticale o meno il football? Sono cose su cui io ci rifletto tantissimo, perché da un certo punto di vista, cioè dal punto di vista empirico...
Hai detto che non sarebbe stato uno speciale di Rai 1, ma stiamo andando verso il marzullismo militante.
Mi piace
questa cosa, mi piace.
No, è perché io mi ci intrippo tantissimo, perché è lo sport più verticale mi venga in mente, no? Perché il quarterback lancia, fa 70 metri, vediamo, che ne so, Mahomes fare questi lanci infiniti e segni un touchdown in 5 secondi, però allo stesso tempo è uno sport che si svolge, nascendo dal rugby, in modo estremamente più orizzontale, secondo me, perché c'è questa c'è proprio sta linea, sta trincea, sta roba anche molto bellica da proteggere, che quindi si sviluppa in un altro modo. Ed è molto unico, cioè son concetti. È vero che poi tutti gli sport sono complessi, se invitassi Lele Adani a Frattali probabilmente mi terrebbe un'ora.
Tanta che ascolterei volentieri.
A chiacchierare di tutte le complessità del calcio, però sarà che lo mastichiamo di più, sarà che, non lo so, cioè il football mi sembra uno sport che quando tu lo descrivi gli ti dicono ah sì, ma quelli si danno quelle botte incredibili, e poi in realtà secondo me da un punto di vista filosofico, empirico, è veramente molto più capzioso.
Sì, no, assolutamente, il punto centrale che hai individuato è che il football ha questa nome di sport barbaro, quasi becero, quasi come se fosse veramente una rissa al bar, in realtà è estremamente complicato, estremamente si presta un sacco a tutte queste sfumature che abbiamo iniziato a buttare giù, ma ce ne sarebbero mille altre sfumature culturali, sfumature sul gioco, chiaramente non abbiamo non so neanche se lo faremo approfondito, neanche menzionato il discorso di quanto sia in realtà lo sport più cervellotico del mondo, che c'è, che per spostare di quella mezza yard il pallone c'è dietro una quantità di ragionamento, di prove, di riprove, di strategie, di controstrategie che non hanno, quelle veramente non hanno alcun pari nel mondo sportivo, eppure sono la parte che è più nascosta. Poi sono persone a cui non interessa niente di quella parte e va benissimo così, si apprezzano il football. Io ci sono cascato dentro una tana del bianconiglio ed è quello forse l'aspetto che adesso mi interessa di più, però sono tutte sfumature che vedi e non vedi a seconda dove le guardi, a seconda di quanto guardi, a seconda di quanto sei disposto ad andare al di là di quegli aspetti di ostacolo che invece obiettivamente sono i primi che ti si presentano davanti quando ti approcci al football, direi da europeo, comunque da non americano. Io sono convinto di questa cosa, cioè veramente il Super Bowl, insomma, il football ti mette davanti, ti tratta proprio male, è come uno sport che ti schifa. Tu guardiamo questa cosa qua, interessante, no? No, magari ti becchi, non so, magari uno, se qualcuno a Natale si è guardato su DAZN, cosa che c'era, Rams Broncos, piuttosto che qualche altro scempio che è finito il giorno di Natale, e diceva, bello, sa che torno a guardare la Serie B. E fa così veramente per 364 giorni all'anno. Poi arriva al Super Bowl e invece si mette l'abito da festa, si mette in gingheri E però dicevamo prima, anche questo abito da festa lo nasconde un pochino nella sua vera essenza, quindi non lo so come uno potrebbe appassionarsi, non è neanche necessario che lo faccia, però non è sicuramente facile, ma quello che ti dà in cambio se ti appassioni è veramente tanto, secondo me.
Io ti posso dire come sono approcciato io, cioè io mi sono approcciato perché vabbè, seguivo gli sport, mi piaceva molto l'America come concetto, mi piaceva molto il basket, NBA, ho iniziato a guardare ovviamente il Super Bowl, però diciamo quando sei piccolo lo sai bene che cazzo guardi. Adesso che sono
Chiaro.
sempre piccolo, però insomma, mi ritengo sempre un infante, però diciamo un pochino qualche pelo bianco l'ho messo su. Io negli ultimi 3 o 4 anni ho iniziato a guardarlo, lo ammetto serenamente, soltanto per l'aspetto adrenalinico diciamo, del gioco. Quindi io seguivo l'NFL Red Zone, seguivo perché da un punto di vista di scommesse, per esempio, il football è lo sport più gratificante possibile perché è l'unico sport al mondo, escluso probabilmente il tennis, che però non è uno sport di squadra, in cui tu puoi fare delle scommesse, che hanno effettivamente senso, in lassi brevissimi di tempo, perché tu puoi scommettere su un drive di una squadra, che è effettivamente un microcosmo all'interno di una partita. E che ha effettivamente un senso perché l'attacco, sempre per parlare in termini un po' profani, ma che spero riescano a spiegare cosa voglio dire, cioè, l'attacco ogni singola volta che è in campo ha l'obbligo categorico di provare a segnare dei punti, perché potrebbe essere l'unica volta che lo fa.
Non si può fare melina, tolti i finali di partita in
Capito?
cui
Es
corri il
es
cronometro.
esatto, cioè hai l'obbligo di avanzare e anche l'avanzamento delle yard che è fondamentale perché magari non segni un touchdown, però prendi un numero di yard sufficienti per andare a calciare un field goal che poi ti servirà perché anche dal punto di vista matematico-algebrico, dal mio punto di vista, è lo sport più affascinante del mondo. Perché c'ha tutto un sistema poi anche di conteggio dei punti estremamente facile quando uno c'entra dentro, però rispetto a noi siamo abituati che se tiri in porta fai gol vale uno, lì non vale uno e quindi magari qualcuno ha delle difficoltà. Tanto detto, quindi io mi ci sono approcciato da un punto di vista perché io sono un grandissimo fruitore di televisione, sono un grandissimo fruitore di televisione americana, che è la miglior televisione di sempre. Per me non è vero che dobbiamo mandare i rover su Marte per scoprire i marziani. I marziani ci sono qua e sono a 6 ore di distanza di aereo verso ovest, da dove siamo noi. Per me l'NFL Red Zone è il miglior contenuto di televisione che ci sia. E lo dico sinceramente, io ho iniziato a guardarlo nel 2018, in 4 anni non sono più riuscito a trovare qualcosa che sia altrettanto fatto bene, altrettanto coinvolgente e appassionante come quello. Quando poi sono
Va di
rimasto lì.
pari passo, scusa, ti interrompo velocemente, va di pari
Vai, vai.
passo con il fantasy, le scommesse. Cioè, modi proprio semplici di fruire lo sport,
Sì,
anche solo sapendo due
esatto.
cosine, fantasy le scommesse ti aiutano se vuoi entrare un pochino più in confidenza con tutto il mondo.
Assolutamente. Come dicevi giustamente tu, della tana del bianconiglio è perché a un certo punto, cominciando a guardare settimana dopo settimana le partite, eccetera, eccetera, ho iniziato a dire, aspetta un attimo però, ma sto bestione con la pancia, perché poi, cioè, è l'unico sport, il football, a parte la pallanuoto, in cui ha senso che un tuo tesserato abbia la trippa, per così dire. Perché è fondamentale che sia inamovibile. Questo è anche un discorso, si torna al discorso della staticità, dinamismo. Cioè, per lui è fondamentale che non si possa spostare. E però, complice anche magari le analisi che fate tu e anche Serra, complice il playbook che avete fatto uscire in questi anni, eccetera, eccetera. Io personalmente ho iniziato a dire: aspetta, però, ma sto bestione di 300 kg, come cazzo fa? Cioè, ha tutta dietro una disciplina quasi da sport orientale per come deve mettere le mani, come deve stare, perché se poi non fa in quel modo lì, ti vergano una flag, perché, altra cosa aggiungo, correggimi se sbaglio, non sono un grande amante degli arbitri in generale, nessuno sport.
In ottima compagnia.
Però il football anche su questo è uno sport, cioè, impossibile da eguagliare. Cioè, nel football ci sono 15 arbitri.
Ma come, incredibile.
Ma come? No, che poi, ora, questo correggimi, questo te lo chiedo a te perché non lo so, magari sto dicendo una stronzata. Mi sembra uno sport in cui, vabbè, sicuramente gli arbitri fanno le stronzate, fanno sempre, ma mi sembra uno sport incredibilmente meglio arbitrato rispetto agli altri. Aia, ok.
No. Allora, non quest'anno in particolare ci sono state un sacco di... Negli ultimi anni, forse, magari sono solo io che ci sto più dentro, però negli ultimi anni mi sembra che il trend sia negativo. Ed è un problema enorme che l'NFL non vuole affrontare in quello che probabilmente sarebbe il modo più intelligente, ovvero rendere gli arbitri delle figure professionali. Perché è un po' come, non so, Rosetti che lavoro faceva, Orsato che lavoro fa, però tutti hanno un loro secondo lavoro. Nel calcio credo che tutto lo possa permettere. Credo che per gli arbitri sia più una questione di essere a un livello atletico tale per cui puoi correre comunque 90 minuti. E poi anche nel calcio abbiamo dei problemi enormi. Nel football è estremamente più problematico. Io trovo che alcuni degli arbitri facciano proprio delle cose da persone non sane di mente, non solo da scarsi. Non so, l'anno scorso c'era stata una partita tra Steelers e Bears in cui un arbitro si è proprio messo apposta. Un giocatore gli stava passando di fianco, lui ha fatto un passetto per andargli incontro e prendersi una spallata, ha tirato su subito la flag per dargli un fallo. Ci sono cose che non stanno né in cielo né in terra, ma credo che sia più un problema della classe arbitrale in generale. Però quello che c'è è vero, resta comunque uno sport unico dal punto di vista dell'arbitraggio, perché tutta questa serie di casistiche minuscole fa sì che tanti momenti celeberrimi della storia del football siano legati anche a delle chiamate arbitrali così. Famoso quello in Texas, c'è gente che ha la targa del pick up che è Dez Corit, cioè Dez Bryant ha preso il pallone perché i Dallas Cowboys nel 2015, se non ricordo male, persero una partita di playoff per una chiamata in cui questo ricevitore non aveva trattenuto il pallone, loro dicevano di sì, insomma. Oppure Franco Harris, per citare una leggenda degli Steelers che è morto recentemente, nonché nostro compatriota, sta in Immaculate Reception, lui. A proposito di momenti cinematografici, c'è, cioè, lui, no, da inizio alla dinastia dei Pittsburgh Steelers, raccogliendo un pallone veramente a mezzo centimetro da terra su un lancio deviato, lo prende, segna, e da lì gli Steelers diventano una delle franchigie più vincenti della storia. E tuttora si dice: ma è Immaculate Reception o Immaculate Deception? Quindi l'inganno immacolato. Hai ragione tu, anche da questo punto di vista è uno sport speciale.
Assolutamente.
Posso fare un attimo le veci del presentatore e chiederti, certo, una cosa io, di cui sono curioso. Da quando segui il football e mano a mano che lo segui, ti sembra di avere qualche strumento in più per comprendere la cultura americana, senza i massimi sistemi, anche banalmente la cultura pop?
Allora, la risposta a questa domanda è sì, senza pensarci, perché, come dicevi giustamente tu, è una di quelle frasi un po' fatte che ci sono rimaste, però cioè, una frase che io non apprezzo molto, quella di Buffa, che dicevi, cioè di Borges, citata poi da Buffa, che però trattiene una verità assoluta. E la verità assoluta è che, a differenza di tantissimi altri posti nel mondo, forse di tutti gli altri posti del mondo, capire quelli che sono, in questo caso, gli sport americani ti aiuta a capire, quella che è la cultura americana. Quindi ti dico di sì, però avrei bisogno di, come si può dire, di un approfondimento sulla domanda, cioè qual è l'aspetto che ti interessa di più? Cioè, cos'è che io dovrei aver capito meglio della cultura americana? Allora, tipo il discorso del Thanksgiving, che mangiano il tacchino in campo.
A livello più basso, mi è venuta in mente questa cosa perché stavo riguardando per l'ennesima volta Die Hard, a Natale, e a un certo punto c'è la guardia in basso alla Nakatomi Tower che arriva e dice che si sta guardando, se non sbaglio era Notre Dame contro USC, insomma una partita di college degli anni 80, Insomma, questo mi ha fatto, perché è una domanda a cui non so darmi una risposta neanch'io, cioè se è solo cogliere appunto quando fanno dei riferimenti a certe partite, certe squadre collegiali, certi eventi dell'NFL, o se va un pochino più in profondità questa conoscenza della cultura dei personaggi, perché alla fine è una parte gigante, poi magari è solo una parte superficiale e tu l'essenza la riesci a cogliere anche senza fare uso degli sport. Però sarebbe come per un americano approcciarsi al mondo italiano senza sapere, che ne so, chi è Francesco Totti. Mm-hmm. Chiaro, non è necessario, però magari qualche sfumatura in più da aggiungere su quello che riflettevo.
Assolutamente. No, assolutamente. L'esempio del college football, peraltro, secondo me è molto più appropriato. Ora, magari oggi non c'è il tempo, ma molto più appropriato del football professionistico, perché il college football, secondo me, è una componente essenziale della cultura americana, cioè lo sport collegiale in generale, cioè è una cosa che hanno solo loro sostanzialmente a quel livello, e a quel livello proprio di ossessione da parte delle persone, che per me è totalmente incomprensibile, ma perché vengo da una cultura totalmente diversa. Io credo che il football, a differenza di, essendo uno sport molto più di strada, perché è molto più probabile che tu veda, ora negli ultimi anni è chiaro, con l'esplosione incredibile dell'NBA post Michael Jordan, è probabile che tu veda anche un bambino che palleggia una palla da basket. Però per esempio io sono stato a giro per una decina di campus, per esempio, americani, ed è vero, come vedi nei film o nelle vecchie serie TV, che ci sono i ragazzi che si lanciano il pallone da football per fare due lanci, è molto più difficile vedere due ragazzi che palleggiano col pallone da basket, devi andare al playground dedicato, mentre il pallone da football lo fai lanciare anche dentro la caffetteria della scuola. Quindi è, secondo me, estremamente lo sport a cui la cultura è più attaccata. È una bella domanda, una domanda su cui sicuramente penso stanotte mi sveglierò e dirò: cazzo, avrei potuto dire anche sta roba qua. Però sì, assolutamente, dai, cioè in linea di massima assolutamente.
Forse per chiudere questo discorso, forse qualcosina sul modo in cui si raccontano loro la politica, le race tra i vari, ad esempio le primarie, che sembrano, sono raccontate un po' in questo modo, che a me ricorda un po' la playoff hunt, quando ci sono le squadre, i vari candidati democratici o repubblicani, e sono sempre questi dibattiti in cui sono le percentuali. Mi sembra molto quello che succede adesso, siamo in tema di playoff, chi è dentro, chi è fuori. Però sì, forse ti chiedo scusa, infatti tra l'altro, per quello che sto presentando io no. Scoperchiato il vaso di Pandora.
No, perché non so se per te è la stessa cosa, però cioè, quando poi arriviamo a abbinare, a incrociare l'aspetto della passione sportiva con quello che è l'aspetto della cultura, cioè del tessuto, no? Della squadra, della società in cui si gioca con lo sport, dove diventa interessante. Sì, anch'io mi ci intrippo abbastanza. Hai citato i playoff, che sono un'altra delle cose secondo me abbastanza uniche per quanto riguarda anche gli sport americani, perché nei playoff della NFL, se perdi una partita sei a casa ed è finita la stagione, cioè ti sei rotto l'anima e tutte le ossa del corpo per 4 mesi, poi sbagli uno snap ed è finita lì. Il che mi porta a chiederti un'altra cosa che mi ero segnato, e che io da neofita possa avere una visione, magari tu c'hai una visione più approfondita e più interessante della mia, e cioè che duro fatica a trovare un altro sport in cui ad ogni singolo snap, ad ogni singolo movimento, cioè del centro che passa la palla al quarterback, che sia dalla pre-season con 80 gradi all'ultima partita di regular season a meno 20, la tua stagione, non soltanto la tua stagione, proprio letteralmente il futuro della tua franchigia è in bilico. Perché essendo lo sport di rottura più drastico, più di infortunio, più complicato che ci sia al mondo, puoi rischiare veramente non lo so, di cambiare totalmente le sorti dei tuoi prossimi 5 anni ad ogni singolo passaggio del pallone. Non so se è effettivamente così. Io ho questa impressione.
Beh, sì, assolutamente sì, è anche una sorta di cliché nel mondo dell'NFL che comunica molto, soprattutto all'interno in realtà dei coaching staff delle squadre, si comunica molto attraverso i cliché. Ad esempio, uno di questi è che l'acronimo NFL in realtà non sta per National Football League, ma per Not For Long, nel senso che questa lega è un tritacar, una sorta di esperimento di darwinismo sociale in cui sbagli un blocco e ti cannano perché tanto ce n'è uno che lo sa fare come te o meglio di te, che ti sta aspettando di fare le scarpe. Un altro è appunto Any Given Sunday, cioè che è anche chiaramente il titolo originale di Ogni Maledetta Domenica, che ha quel titolo lì per un motivo, perché Any Given Sunday è veramente una cosa che ci si ripete, perché è veramente quello che succede più e più volte nella stessa stagione. Singolo snap, assolutamente, all'interno della stessa partita. Una partita può cambiare la tua storia, la storia della tua franchigia. Facciamo prima l'esempio di Franco Harris, ma ce ne sono tantissimi altri più recenti, di un rimbalzo del pallone. Ecco, l'helmet catch, se siete arrivati fino a questo momento e non conoscete tanto bene la storia dell'NFL, numero uno, rispetto. Numero due, guardatevi la storia dell'helmet catch, ovvero quel catch assolutamente folle con il casco con cui New York Giants, da totali underdog e con il fratello, quello che fino a quel momento era il fratello scemo di Peyton Manning, battono Tom Brady a veramente un passo dalla seconda stagione perfetta della storia del football, la prima nell'epoca recente. E quella palla poteva finire in qualunque luogo, poteva finire in qualunque modo con l'azione, è finita sul casco di David Tyree e ha veramente riscritto la storia di uno sport in una singola azione che, come dicevamo, dura pochissimi secondi. Poi per chiudere direi che il lato più tetro forse dello sport è che in uno singolo snap, una singola azione può cambiare anche la tua vita, e non sempre in positivo. Io sono abbastanza scosso da quello che è successo a Tua Tagovailoa, che è il quarterback dei Miami Dolphins, che ha subito 3 commozioni cerebrali nel giro di 3 mesi, e questo purtroppo è la triste verità di questo sport, che deve anche fare tanto per migliorare non solo l'immagine ma la sostanza dietro a come si prende cura dei propri atleti.
Questo sarebbe un altro enorme argomento, sarebbe estremamente interessante parlare, perché è vero, cioè sicuramente ora c'è, tra l'altro avevo visto questa sorta di collarino che incrementa le cose, che incrementa sostanzialmente la capacità di produrre sangue nella testa e quindi riduce, esatto, il rischio di concussion. Sicuramente andranno avanti, però allo stesso tempo è uno sport in cui secondo me sarà impossibile, cioè impossibile, ovviamente in cui bisogna lavorare tantissimo per far sì che gli atleti non si facciano male, ma in cui il rischio zero non ci sarà mai, o ci sarà comunque pochissimo, cioè a differenza del calcio in cui secondo me siamo arrivati abbastanza in un periodo di rischio zero, perché gambe unite no, da dietro no, confogano, ogni singolo contatto è fallo. Ora sto estremizzando ovviamente, cioè secondo me per costruzione proprio di gioco il football è molto più difficile da arginare sotto questo punto di vista.
100%, 100%. E chiaramente, come dicevi tu, è importante lavorare, fosse anche un 1% da guadagnare, bisogna fare di tutto per guadagnarlo, ma credo che tanti giocatori NFL sappiano quello che vanno incontro, tanti non lo sanno fino in fondo, anche perché spesso vengono da zone svantaggiate in cui non hanno la consapevolezza, non hanno l'entourage neanche che li può mettere in guardia, però non sono stupidi, lo sanno che vanno a massacrare il proprio corpo 20 volte all'anno in partita per tutti gli allenamenti. Quello che l'NFL dovrebbe fare è piantarla con questa ipocrisia, smettere di giocare sul centesimo, ad esempio garantire a tutti i suoi atleti presenti, passati e futuri la copertura sanitaria non solo per pochi anni dopo il ritiro. Non sono super esperto, ma questo lo so per certo, per qualche anno l'NFL ti garantisce una copertura sanitaria
e poi no.
Dopodiché queste garanzie smettono di essere valide e tu puoi trovarti chiaramente con disturbi cronici, ma magari non le concussion, ma un problema al ginocchio che ti viene fuori a 40 anni, e se con i prezzi dell'assicurazione sanitaria negli Stati Uniti sei in mezzo a una strada, anche se hai avuto una carriera in NFL.
Assolutamente. Non sapevo questa cosa. Brutta, molto brutta. Parlando un attimo di aspetto tecnico, abbiamo parlato pochissimo di aspetti tecnici, che ci sono talmente tante cose, cioè io avrei tipo altri mille spunti da parlare sull'aspetto televisivo e dell'aspetto spettacolare, ma parliamo un attimo di cosa rende effettivamente questo sport spettacolare. Qual è, secondo te, cioè per te, la tua preferita o quella che tu ritieni la più importante dote atletica fondamentale, cioè il game changer da un punto di vista atletico che tu vedi nel football di oggi, di quello di prima mi interessa relativamente.
Allora, c'è da fare un piccolo preambolo, visto che siamo comunque sul generale, che il football è anche, credo, lo sport più inclusivo al mondo, a livello di, diciamo, body types, chiamiamoli così. Mm-hmm. C'è veramente gente di 1,70 m per 70 kg e c'è gente di 1,95 m per 130. Perché le posizioni sono veramente iperspecifiche. Ci sono, vado a spanne, una dodicina di ruoli all'incirca che si possono interpretare e ognuno di questi ha delle richieste atletiche e fisiche che sono veramente non aggirabili. Cioè nel calcio può essere bassino ma giocare lo stesso in attacco, cioè nel football americano se vuoi fare il tackle, che è uno di quelli che protegge il quarterback, e hai le braccia più corte di 32 inci e non mi ricordo quanto, non puoi farlo, cioè semplicemente non puoi stare in campo. Poi ci sono anche qui le pecore nere, gli outlier, però hai le braccia troppo corte e quell'altro ha le braccia più lunghe delle tue, va molto più veloce, tu non riesci a fare contatto con la tua mano sul suo petto e questo ti è scappato via e il quarterback in ospedale e tu sei a imbustare la spesa alla Walmart. Cioè è proprio così semplice, e questo vale per tutte quante le posizioni. E quindi chiaramente ci sono posizioni che richiedono di squattare 280 kg, sto sparando un numero a caso in realtà, però è un numero molto grosso, e infatti ogni tanto girano i workout dei running back in particolare di quanto squattano, perché sono atleti potenti ed esplosivi. C'è la 40 yard dash, che è correre 40 metri in linea retta e vedere quanto vai forte. Insomma, tutte queste diverse richieste atletiche. A me quello che fa impazzire è che, nonostante appunto abbiano portato in realtà a scienza questa selezione naturale dei giocatori, poi c'è sempre un grado di separazione tra quello che puoi fare svestito in allenamento o anche già corazzato in allenamento e la partita. Cioè c'è una cosa che non hanno ancora trovato modo di misurare, si chiama game speed. Cioè quanto tu vai veloce in campo, ed è un connubio di abilità, doti fisiche, doti atletiche, abilità mentali che ti portano ad essere un genio, perché non è questa la sede per approfondire, ma veramente sono giocatori NFL, in particolare in difesa, secondo me, che sono veramente dei geni per la capacità che hanno di coordinare, saper leggere lo spazio attorno a loro e muoversi di conseguenza, e tutto questo non lo riesci mai a misurare del tutto, e questo lo rende terribilmente interessante. Infatti alcuni dei miei giocatori preferiti sono quelli che fisicamente non ci potrebbero stare in NFL, ma solo di testa sono semplicemente in grado di fare il passo in più con quella frazione di secondo in più, perché la differenza è veramente quella ed è pochissimo.
Te lo chiedevo perché, e questa è un'altra mia take, questa non è una cosa anche perché l'ho letta e probabilmente l'ho coniata da una cosa che ho letto, io ti chiedevo perché per uno sport ovviamente in cui, hai detto giustamente bene te, ci sono talmente tanti ruoli, cioè, ed è talmente tanto specifico in ogni ruolo che serve sostanzialmente un po' di tutto. C'è una dote, secondo me, però, che è abbastanza non troppo sottovalutata, secondo me, però abbastanza sottovalutata, perlomeno dalla mia prospettiva e per quello che io vedo settimana dopo settimana nel mio seguire, che è la velocità. Cioè l'essere estremamente veloci, che secondo me è la vera forza è stata la vera forza dei dei Golden State Warriors dei
anche da un certo punto di vista
anche però dei Kansas City Chiefs, che sono diciamo la squadra che in questi anni viene presa un po' come punto di riferimento perché sono quelli più divertenti da vedere con Mahomes eccetera, cioè secondo me sono ed erano una squadra che riesce a fare le cose specialmente nella metà campo offensiva in modo estremamente rapido, con grandissima velocità in tutti i componenti, cioè dai wide receiver che riescono a correre velocissimi per 20-30 yard, i running back che riescono a correre sia dentro le tracce, come si direbbe, credo in gergo,
che fuori
in modo molto veloce, ma sia proprio anche, cioè anche proprio gli uomini di linea mi sembrano molto veloci. Ed è una cosa, correggimi se sbaglio, probabilmente è una stronzata, che io vedo tantissimo nei Miami Dolphins di quest'anno. C'è una squadra
anche
estremamente veloce. Che però c'è
l'anello
di...
denominatore comune tra le due squadre.
Esatto, c'è Tyreek Hill, che è il wide receiver che prima era a Kansas e che ora era a Miami. Non so se è una cosa, se è una stronzata o seppure una...
No. Assolutamente, guarda, mentre finivo, ho già parlato troppo, non approfondo, in realtà volevo fare un salto indietro e dirti che in realtà c'è il meta e la velocità, come sta succedendo in tutti gli altri sport, è assolutamente così, è proprio solare, il meta è passato dalla potenza, dalla foga, alla velocità, alla rapidità, in tanti sport, nei principali sport di squadra, e la stiamo vedendo anche nel football. Chiaramente i Miami Dolphins hanno preso queste... queste idee le hanno portate all'estremo quest'anno. Sì, hanno in comune un giocatore che non è coniabile, che è veramente un unicum nello sport contemporaneo. C'è un giocatore così fuori scala in una lega che non dovrebbe ammettere queste eccezioni verso l'alto così evidenti. Tyreek Hill si muove proprio in modo diverso. Non è solo questione di uno che potrebbe potenzialmente con l'allenamento giusto competere alle Olimpiadi nei 100 metri. E ogni singolo movimento, anche sul corto, la rapidità di passi che ha, il cambio di direzione che ha, la sensibilità che ha, è una cosa fuori da ogni logica. E questo sposta sempre di più in NFL. Chiaramente il meta in questo momento è quello lì. Poi non iniziare a farmi parlare del 15 di Kansas City, perché lì se abbiamo parlato di regole tutto il tempo, quella è l'unica persona che le sa rompere nel modo in cui fa lui.
È abbastanza...
quello è il segreto più che lo stesso Tyreek Hill, secondo me, del successo dei Chiefs.
Quello senza dubbio. No, lo sai perché te lo dico? Perché invece che seguo, diciamo, ora purtroppo per motivi lavorativi molto meno anche la NBA. Peraltro, piccolo time out, altra cosa che secondo me è estremamente sottovalutata, ma che è assurda e unica del football, e cioè che è l'unico sport di squadra, letteralmente, dove tu puoi vedere il 65-70% delle partite, cioè proprio dell'interezza delle partite, al nostro orario, perché giocano alle 7 di domenica sera. Non c'è un corrispettivo che tu segua l'hockey o il baseball o la pallacanestro, non c'è uno sport americano che ti permette questo. Dicevo, io seguo in maniera molto più approfondita la pallacanestro, la seguo da anni, una pallacanestro dove la velocità è stata per anni, secondo me, il goal definitivo. Una pallacanestro che invece, secondo me, negli ultimi 3-4 anni sta andando esattamente nella direzione opposta. Cioè, il prototipo del giocatore che oggi fa effettivamente la differenza è colui tipo Doncic, che è ovviamente velocissimo per gli standard delle persone normali come me, ma che sta reintroducendo un concetto che anche nel calcio vedo sempre più importante, cioè la pausa. Il saper fermarsi, il saper pensare, il saper scansionare il campo. Il football è, da come la capisco io, estremamente controintuitivo, perché il quarterback deve saper scansionare il campo, ma, come dicevi tu, con la possibilità che vada all'ospedale tutte le volte che tocca la palla. Perché se uno sbaglia un tackle, ti arriva addosso un bestione di 150 kg e quantomeno l'azione è finita. Quindi tu, con grandissima rapidità, devi fare una pausa, devi essere fermo in velocità. Per questo poi non riesco mai a stabilire se è uno sport statico o dinamico, perché devi saper fare quello che fa Doncic, cioè di scansionare il campo, ma con un environment attorno totalmente diverso.
Beh, forse questo da un lato forse lo separa, dall'altro forse cioè in realtà anche nel football c'è questa componente, e probabilmente è questa che separa i quarterback più forti dagli altri. Perché io per l'ultima edizione del mio libro, scusami, lo shameless plug, come dicono da quelli là, nell'ultima edizione della guida che scrivo con Michele Serra, l'NFL, cominciamo come introduzione, ho intervistato un ragazzo inglese che ha fatto lo scout per squadra NFL, adesso insomma scrive alla sua rivista, si chiama Holly Connolly, lui è semplicemente un fenomeno, e parlavamo di tattiche e tante cose, e gli ho chiesto ma cos'è che separa un quarterback, i migliori quarterback dagli altri, perché chiaramente no, perché magari chi ascolta questa puntata non lo sa, quarterback top in NFL si dividono tra alcuni che sono delle statue, cioè veramente statue che stanno ferme al centro della tasca, e altri invece che sono dei super atleti, super braccio, possono correre in giro, sono più sguscianti e tutto quanto. Lui mi dice quello che hanno in comune è la relazione al tempo, cioè la capacità di piegare il tempo, che normalmente è estremamente breve, di un'azione NFL, e in questo modo far saltare il castello difensivo, perché le coperture sui passaggi NFL sono proprio pensate per durare 3 secondi, massimo 3 secondi e mezzo, dopodiché saltano gli schemi, diventa un po' più il far west. E c'è Tom Brady, che conoscete tutti, al centro della tasca, 45 anni, in realtà in modo meno appariscente, in modo più sottile, però magari muovendo un passettino a sinistra manda fuori giri il defensive end che stava venendo a prenderlo, si crea quella finestra di tempo, dà quella pausa, se vuoi chiamarla così, in realtà semplicemente un prolungamento del tempo tra la palla. Mahomes, in modo molto più spettacolare, con le mine che gli saltano intorno e questi effetti speciali, fa una cosa simile, gira intorno finché proprio scardina le regole del gioco, le regole temporali del gioco, e va a segnare il touchdown lo stesso. Quindi effettivamente c'è un possibile parallelo con quello che sta succedendo nel basket, ad esempio.
Sarebbe dobbiamo rifarla, perché indipendentemente da quello che segue, per me è estremamente interessante, perché ripeto, e credo si sia capito in questa oretta di conversazione nella quale abbiamo forse grattato con una mistichina la punta dell'iceberg, è uno sport veramente veramente particolare. Anche perché introduco l'ultima cosa, non posso non chiudere con quello che è il mio ruolo preferito in assoluto, probabilmente perché è l'unico ruolo che potrei ambire a fare, cioè quello del kicker. Non c'è un altro sport al mondo che ha la figura del kicker, cioè io mi sono sorbito per anni, essendo amico di molto amico di un ragazzo che fa il portiere di calcio, e che mi ha sempre descritto la solitudine, la forza mentale del portiere. Ecco, io vorrei, lui non mi frega un cazzo del football americano, gli vorrei parlare della solitudine e della forza mentale del kicker, che è l'unico essere umano normodotato, tra virgolette, fra quelli che ci sono lì, che è una persona che potresti tranquillamente vedere al supermercato del tuo paese fare la spesa, che può tranquillamente stare per 3 ore a sedere a non fare assolutamente niente, e che però se poi lo mandi in campo perché ti serve il calcio per vincere la partita, sposta quelli che sono poi gli introiti di miliardi e miliardi di dollari, perché il football è anche fra le altre cose lo sport che genera, mi sembra anche nel 2022, ma comunque sicuramente negli ultimi 10 anni lo è stato tutti gli anni, che genera più soldi all'interno del tutto il sistema sportivo professionistico americano.
Tra l'altro mi fa piacere che hai menzionato il kicker, perché è davvero il primo articolo che ho mai scritto in generale, non solo di NFL, è proprio sulla figura del kicker. Tu parlavi la solitudine del portiere, quello si chiama, se non ricordo male, o sottotitolo, il titolo era La solitudine del kicker, perché anche a me questa figura antieroica mi ha sempre affascinato da morire.
Ma poi
per far capire a chi non ci segue, cioè immaginatevi, non so, finale di Champions League, Mbappé prende palla, ultimo minuto, salta tutta la difesa del Real Madrid, alla fine viene steso in aria, dici cazzo, Mbappé segna, il PSG vince la sua prima finale mondiale della storia e poi entra a Areola, no, che è il secondo portiere del Paris Saint-Germain, perché è letteralmente questa cosa qua.
È vero.
Cioè, l'eroe, il protagonista che sa che fa questo drive fino alla fine, basta un calcio, siamo sotto di due, lo mettiamo tre punti e vinciamo. Chi è che arriva? Arriva Daniel Carson, arriva Rayson Butker, questo veramente un impiegato di banca, o il tuo barista, che arriva e decide le sorti, ma non solo economiche, ma anche, diciamo, di legacy,
sì, sì.
Dei giocatori, dei quarterback, dei coach, dei giocatori più importanti. Veramente la storia dell'NFL si è scritta sulle ciabattate o sui miracoli di questi giocatori qui. Adam Vinatieri, il primo kicker dei Patriots, gliene ha vinti un paio, calciando in situazioni di altissima pressione. Che poi stiamo parlando di un ruolo veramente in cui c'è o il fallimento o hai fatto il tuo mestiere, comunque non ci sono vie di mezzo, c'è proprio la figura tragica di un normodotato che si trova a gestire, a decidere le sorti di uno sport per cui lui non ha versato una goccia di sudore. C'è gente che magari c'è finita in ospedale e tu devi tornare in uno spogliatoio in cui il tuo compagno di squadra c'ha il braccio ingessato e ha sputato sangue fino alla fine e tu hai cagato sopra i suoi sforzi, suoi, di altri 52 del coaching staff e sui sogni dei tuoi tifosi, perché il tuo calcio ha preso un soffio di vento e anziché finire a destra del palo è finito a sinistra. Questa è una cosa magnifica.
Magnifica, assolutamente. Anche perché poi questo dimostra tutto l'odio che gli americani hanno e avranno per sempre nei confronti del calcio. Il movimento in cui i kicker calciano oppure eseguono un punt oppure fanno il calcio d'inizio iniziale è veramente tutto all'opposto, secondo me, di come dovresti comportarti per calciare un pallone. Ma questo è un discorso che ci teniamo per la parte 2, se e quando sarà. Non ti chiedo, non ti faccio lo screzio di chiederti chi vince il Super Bowl, perché dovresti tener conto del fatto che ancora non proprio tutte le pedine sono state messe giù.
Dovremmo anche tenere conto del fatto che non azzecco un pronostico da quando i Falcons non erano nell'FC South. Però
perfetto. Quindi questo ce lo risparmiamo, perché anch'io sono abbastanza sfigato in questo. Niente, che devo dire, grazie mille, spero sia stato divertente per te un centesimo di quanto è stato per me.
Molto, sarà meno quando mi sveglierò alle 3 del mattino a pensare ai dilemmi che mi hai messo in testa, però
ci pensavo mentre stavamo parlando, ma mi è venuto in mente ora, se che lo dico, la serie TV, visto che comunque solitamente usiamo anche le serie TV per capire quello che è il mondo e la cultura americana, la serie TV che di più in assoluto, ma proprio quella seconda che arriva ultima, mi ha fatto capire di più che cosa sono gli Stati Uniti e mi ha aiutato a calarmi in quella che è la concezione americana proprio della vita, è Friday Night Lights. È Friday Night Lights, spettacolo anche quella, però è Friday Night Lights, che è veramente per me è un bignami di che cosa sono gli Stati Uniti in uno dei loro stati più importanti di sempre, che lo sarà per sempre, cioè Texas. Quindi niente, 100%. Quindi guardate Friday Night Lights, guardate il football, guardate anche il Super Bowl, perché comunque schifo non fa, e niente, frattali, torno la prossima settimana, un ciao da Alberto Cantù, ciao, molto, molto
ciao, bene. grazie mille ancora per l'invito, un saluto a tutti.
Obrigato, un ciao anche da me, e niente, come sempre ci sentiamo la prossima settimana, ciao!